Inquieto dalle 10 è presentato da
Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
Gatic Fertility Center è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook.
Di nuovo in diretta qui a Inquieto dalle 10, la trasmissione nata dalla collaborazione tra inquietonotizie.it e Radio Eco Sud. E dopo la notizia sull'incidente, sul fatale e tragico incidente di ieri a Rizziconi, continuiamo con la cronaca e questa volta invece ci occupiamo di un'operazione dei carabinieri: ricettazione, riciclaggio e furto aggravato. Con queste accuse sono stati arrestati nei scorsi giorni dai carabinieri della compagnia di Torrenova, a Polistane e a Rosarno, 3 persone. Il provvedimento è stato eseguito su input del GIP del Tribunale di Palmi. Le persone fermate sono Michele Raso, 32 anni, Ferdinando Ciricosta, di 29 anni, e Antonio Bevilacqua, di 44. I primi due sono finiti agli arresti domiciliari, l'ultimo invece ha l'obbligo di dimora. Il provvedimento conclude un'attività d'indagine proprio svolta dai carabinieri di Polistene, avviata a seguito del rinvenimento all'interno di un'officina di Polistene gestita proprio da Raso e da Ciricosta di una Fiat Panda rubata poche ore prima a Pizzo Calabro. Al momento del controllo alcune parti dell'autovettura risultavano già manomesse, con il chiaro intento di impedirne la riconducibilità al furto. Successivamente, estesa a 2 rimesse nella disponibilità di Raso e Ciricosta, la perquisizione ha consentito di trovare numerose parti meccaniche e componenti di autovetture, motori e monoblocchi, di provenienza incerta, e di un altro veicolo che i due hanno giustificato come precedente acquisto non documentato. Dopo questo intervento, a cui è seguita la restituzione dell'auto al legittimo proprietario, i militari di Torrenova hanno svolto una meticolosa attività investigativa che, attraverso analisi tecniche, accertamenti e riscontri, ha consentito di dimostrare come nella parte del materiale rinvenuto gran parte costituisse provento di precedenti furti. Nel suo complesso l'indagine ha appurato come Raso e Ciricosta, approfittando della loro attività professionale, avessero stabilmente acquistato o comunque ricevuto autovetture rubate, per poi esportare i componenti di interesse e modificando i numeri e i codici identificativi in modo da ostacolare ovviamente l'identificazione della provenienza illecita e disporre di materiale e componenti di auto da rimettere sul mercato delle vendite e delle riparazioni. L'officina ovviamente dopo il controllo è stata chiusa. Bevilacqua invece, con numerosi precedenti anche specifici, era stato incaricato di commettere materialmente il furto della Fiat Panda, che è stata poi rinvenuta all'interno dell'officina. Quindi Raso e Ciricosta, considerati gli organizzatori di questo sistema delittuoso, risponderanno dei reati di ricettazione e riciclaggio, mentre Bevilacqua è accusato del solo reato di furto aggravato. Continua senza sosta l'indagine nei confronti di Salvatore Giordano, il commerciante considerato al di sopra di ogni sospetto, che nella notte tra domenica e lunedì ha ucciso tutta la sua famiglia e in ultimo, di fianco alla moglie, si è tolto la vita. Le novità le leggiamo dall'articolo pubblicato dal Corriere della Calabria.it da Michele Presta, e le novità vengono centellinate perché alla base, come sottolineato dalla procura, dal procuratore capo della Repubblica Mario Spagnuolo, c'è il dramma familiare: nessun messaggio, non un biglietto, nessun diario o irregolarità delle scritture contabili. Salvatore Giordano non lascia tracce e getta nel limbo tutti quelli che in queste ore stanno cercando di capire il perché del gesto. Le autolinee della città di Cosenza sembrano essere una città nella città, un quartiere distaccato che vive della vita dei pendolari e di chi invece nei palazzi di via delle Medaglie d'Oro c'è sempre vissuto. Il macellaio, il tabaccaio, fino anche il ristoratore di cibi orientali, nel descrivere la famiglia Giordano sembra essere un commediante che recita a memoria un copione. La giornata di sabato è scandita con precisione come le lancette dell'orologio, apertura e chiusura, come indicano la scritta in rosso sull'insegna, poi ognuno alla propria vita familiare. Domenica chiusi, così come il lunedì, giorno di festa, viste le celebrazioni della Madonna del Pilerio. Ma se da una parte ci sono amici e familiari che dipingono le loro relazioni normali da ottima famiglia, con Salvatore, Franca, Giovanni e Cristiana, dall'altro c'è da chiarire perché la tranquillità familiare fosse così turbata, al punto da spingere il capofamiglia ad ingegnarsi e ad architettare un piano che non lasciasse scampo. Una tragedia, un dramma. I figli, finiti con due colpi in testa e il taglio sulla mano della figlia cristiana inflitto con ogni probabilità mentre cercava di difendersi, confermano anche all'occhio meno esperto come ci fosse della premeditazione, non un raptus di follia omicida. Nelle prossime ore inizierà l'autopsia dei medici legali, mentre gli esperti della balistica cercheranno di definire ogni aspetto della scena del crimine. La moglie, Franca Vilardi, è stata ritrovata dai carabinieri di Rende assieme alla figlia Cristiana e al marito nel corridoio, mentre Giovanni è stato rinvenuto nella sua cameretta, ancora nessuna indicazione sulla sequenza degli assassini. Non è da escludere che il primo a essere ucciso sia stato il figlio 26enne, l'unico in grado, per forza e statura, di poter fermare il padre. Sia i vicini che i familiari dicono ai carabinieri di non aver avvertito rumori o aver notato nei giorni precedenti nessun movimento sospetto. Una bruttissima storia, una tragica storia che ha ancora molti, molti risvolti misteriosi. E siamo ancora in diretta qui a Inquieto dalle 10 e torniamo a occuparci della vicenda della tendopoli di San Ferdinando. E lo facciamo dandovi conto di una nota arrivata pochi minuti fa in redazione e vergata da medici, da MEDU, l'Associazione Medici per i Diritti Umani, e da Amnesty International, che scrive, si legge in questa nota: a due settimane dal tragico incendio che ha distrutto la baraccopoli di San Ferdinando, causando la morte di una giovane donna, la risposta delle istituzioni è ancora vergognosamente carente. Solo 174 dei circa 2.000 lavoratori stranieri nell'area sono stati trasferiti qualche giorno fa in modo del tutto improvvisato in una nuova tendopoli del Ministero dell'Interno, priva di servizi igienici, di acqua e di luce. In assenza di alternative, la maggior parte delle persone sono rimaste a vivere tra i resti della vecchia baraccopoli, dichiarata ad alto rischio per la salute a causa dell'elevata tossicità riscontrata. MEDU e Amnesty International chiedono alle istituzioni che vengano garantite nell'immediato soluzioni di accoglienza sicure e dignitose. La Tenso struttura della protezione civile, approntata nelle ore immediatamente successive al rogo, è in grado di ospitare solo 198 persone ed è stata smantellata la mattina del giorno 8 febbraio, e solo parte delle persone accolte sono state trasferite in modo del tutto improvvisato, dicevamo, e sbrigativo, in una nuova tendopoli a poca distanza. 29 tende in grado di ospitare fino a 174 persone senza servizi. Eppure, secondo un rapporto dell'ARPACAL consegnato qualche giorno fa alla prefettura, occorre mettere in sicurezza quanto prima l'area su cui insiste la vecchia tendopoli e le persone che ci vivono, visto l'alto grado di tossicità dovuto alla combustione incontrollata di rifiuti eterogenei in grado di produrre diossine e altre sostanze inquinanti, hanno problemi per la propria salute. Solo due giorni prima del nuovo trasferimento, le associazioni attive nella piana di Gioia Tauro erano state convocate dal commissario straordinario di governo e dal sindaco di San Ferdinando, che sono gli unici interlocutori istituzionali presenti, per essere informate sulle soluzioni individuate dalle istituzioni per far fronte nell'immediato alle sempre più critiche condizioni di vita dei lavoratori rimasti a vivere nei resti insalubri della vecchia baraccopoli. E proprio in quell'occasione sia MEDU che Amnesty, insieme alle altre associazioni presenti, avevano chiesto che la struttura in corso di allestimento fosse predisposta, in modo tale da garantire condizioni di vita dignitose e adeguate, tra cui ovviamente i servizi igienico-sanitari, il numero proporzionale alle persone accolte, un adeguato allestimento e riscaldamento delle unità abitative, la presenza di operatori professionali con formazione specifica, e questo è un passaggio molto importante, servizi di assistenza e orientamento sociale e legale, mediazione linguistica e culturale, adeguata informativa rispetto ai diritti dei lavoratori agricoli. Niente di tutto questo, dice MEDU, è stato realizzato. Le iniziative sembrano essere l'ennesima improvvisata soluzione d'emergenza che non risponde alla necessità di garantire, nemmeno in maniera provvisoria, una capienza adeguata ad accogliere i lavoratori attualmente presenti e di tutelare la sicurezza di tutti coloro che vivono nella zona di San Ferdinando. Con i pochi posti a disposizione è stato infatti possibile dare un letto soltanto a chi dormiva nella tensa struttura della protezione civile, lasciando gli abitanti della vecchia tendopoli a dormire ancora su strati di plastica e gomma bruciata. Inoltre, vista la prossimità all'area da bonificare, mancano garanzie, non fornite al momento, sul fatto che la tossicità del luogo non mantenga i suoi effetti nocivi anche a poche decine di metri di distanza. Effettivamente, se la baraccopoli è nociva e c'è qualcosa che è rimasto comunque nell'aria, la nuova tendopoli è veramente vicinissima. Per quanto riguarda le soluzioni di medio e lungo termine, MEDU e Amnesty International chiedono un impegno concreto per realizzare l'obiettivo da tempo auspicato da tutte le istituzioni, quello cioè dell'accoglienza diffusa, che a oggi resta solo uno slogan privo di contenuto e parole sante. Parliamo La prima volta in cui si parlava di accoglienza diffusa nella piana di Gioia Tauro per la questione dei migranti era più o meno il 2006. Siamo nel 2018, ci sono stati purtroppo dei morti in mezzo, la rivolta di Rosarno e tante altre vicende, tutte egualmente vergognose. A tal proposito, Medu e Amnesty chiedono che vengano indicate le modalità, le tempistiche, gli attori istituzionali preposti ed i finanziamenti disponibili. Questa soluzione non può ricadere naturalmente solo nell'ambito territoriale dei comuni di San Ferdinando e di Rosarno, ma si deve estendere a tutti i comuni della piana di Gioia Tauro attraverso il coordinamento delle istituzioni coinvolte, in primis la Regione Calabria, scrive ancora Medu. Desta la preoccupazione che la Regione, già investita nel compito di promuovere politiche di promozione e sostegno abitativo, in favore dei lavoratori agricoli stagionali, iniziative volte a incentivare la loro integrazione alla piana di Gioia Tauro, sia oggi del tutto assente. E conclude la nota con un richiamo all'opportunità di coinvolgere attivamente le associazioni che da anni operano a stretto contatto con i lavoratori migranti e soprattutto degli abitanti della Tendopoli nella pianificazione ed implementazione delle soluzioni individuate e condivise per evitare ulteriori fallimenti e tensioni, cercando di evitare azioni di sgombero violento non concordate con la popolazione degli insediamenti. Una nota, quella di Medo, sicuramente dura nei contenuti, ma diciamo con elementi importanti. Intanto si parla di accoglienza diffusa, allora giustamente Medo e Amnesty chiedono quali strumenti ci siano e che tipo di impostazione si vuole dare a questa accoglienza diffusa per far sì che non resti un mero slogan, e soprattutto chiede che gli interventi guidati dal momento, no, dalla gravità di ciò che era accaduto, cioè la morte di una donna che è rimasta bruciata all'interno di una tendopoli per un incendio, una tendopoli che era vergognosamente ancora allestita nonostante fosse stata fatta un'ordinanza di sgombro dal sindaco Tripodi, e che avrebbe una tendopoli che sarebbe dovuta scomparire praticamente da 3 anni grosso modo. Questo è il problema dei migranti, e ancora è pieno inverno, sono tanti, stanno lavorando in parte e vivono in condizioni disumane. Quindi probabilmente, al di là delle visite a favore di telecamera e di fotografi, sarebbe bene che si cambiasse finalmente l'impostazione su questo problema, e probabilmente i suggerimenti che nascono dal comunicato di Medu e Amnesty International sono una buona pista su cui lavorare per il futuro.